la musica di sottofondo ci fa capire che stiamo per parlare con le nostre turiste fuori posto, ovvero con Leonor. Buongiorno Leonor.
Buongiorno.
Bentornata in arrivo dalla Bretagna e con Carla in arrivo da Lisbona, ovvero dal Portogallo. Ciao Carla.
Ciao.
Allora, da due settimane ormai queste due ragazze che stanno studiando l'italiano a Cagliari, che noi abbiamo trasformato loro malgrado in turiste e in maratonete della città, perché stanno girando la città nei luoghi dove i turisti vanno, dove incontrano i cittadini, dove parlano con i cagliaritani, per vedere in che modo si presenta questa città nel mese di luglio ai tanti turisti che arrivano. Allora, iniziamo da una considerazione di tipo generale. Che idea vi siete fatte di Cagliari? Come descrivereste Cagliari, Carla, a una tua amica portoghese che l'anno prossimo magari verrebbe a fare una vacanza qui? Cosa le diresti?
Allora, la mia... diciamo che ho un'amica portoghese che non conosce Cagliari, ok?
Ok.
Allora, io direi che è una città bella, sul mare, con molta storia, molte cose da scoprire, diversi quartieri, con diverse identità, e poi... Una spiaggia
spettacolare
in città.
E dei cagliaritani, Carla, invece, che cosa diresti? Come sono questi cagliaritani?
Io dico che i cagliaritani sono persone gentili, disponibili, e c'è una
e non cosa solo molto... quando hanno a che fare con belle ragazze come voi, sono sempre gentili e disponibili.
È vero. E anche hanno una cosa molto interessante che sto vedendo in posti dove noi stiamo andando, che i sardi provano a mantenere la tradizione, e questo anche è bello.
C'è una forte, diciamo, un forte attaccamento alla tradizione, all'identità, ma questo è tipico in particolare di chi vive in un'isola,
sì.
Questo tenere molto a conservare le proprie tradizioni, e poi devo dire che in questi ultimi anni questo sentimento è cresciuto anche in città, dove invece un po' si stava perdendo. Allora, voi avete girato in queste due settimane, siete state nei quartieri storici, siete stati sui mezzi pubblici, siete state ovviamente sulla spiaggia del Poetto. Oggi avete fatto un nuovo giro nei quartieri, diciamo, fronte porto, alla ricerca di antiquariato, di oggetti, di souvenir, di cose appunto che hanno dentro di sé una traccia di questa identità, di questa tradizione di cui parlava Carla oggi. Dove è iniziato il vostro giro, Leonor?
Abbiamo iniziato a Marina, nel quartiere della Marina.
Dove eravate già state?
Sì, perché il primo giorno abbiamo incontrato un artigiano che faceva gioielli in argento e zucchero, che ci ha consigliato di andare a incontrare un orafo.
Sì,
in questo quartiere.
Orafo.
Ok. E quindi siamo andate a incontrare questo orafo. E abbiamo...
In via Barcellona, mi dicevi?
Sì, via Barcellona.
Ok, siete stati a incontrare questo orafo che vi ha raccontato un po' del suo lavoro. Allora, voi avete tirato fuori, come fate sempre, il vostro registratorino, e sentiamo che cosa vi siete fatte raccontare.
Allora, ero piccolo, andavo la mattina a scuola e la sera a lavorare per imparare il mestiere, visto che abitavo in un quartiere un po' particolare, sai, quei quartieri dove si ha sempre paura che i ragazzini diventino delinquenti. Allora mia madre mi ha mandato da mio zio a imparare il mestiere. Allora, una coppia di orecchini, iniziando da zero, proprio dalla fusione del metallo, quindi dell'oro, sino a preparare tutti i pezzi, poi l'assemblaggio, il traforo. Ci vuole 15 giorni di tempo per fare questi orecchini. Sono gli orecchini di Appaliade Savanettera. Sarebbe, se tu vedi, guardi questa forma qua, è la forma della pala del pane, e usava la panettiera di Santa Vendrace, perché Cagliari praticamente era Santa Vendrace.
E quali simboli troviamo di più spesso in gioielli?
Allora, nei gioielli sardi trovi più spesso la pavoncella, le foglie. Queste foglie sono caratteristiche della filigrana sarda, i rombi, i mustaccioli, le perle al posto dei grani, che comunque rappresentano il grano, ispirato alla vita normale, alla vita di tutti i giorni, capito? Quindi il grano, le foglie, poi questi orecchini si regalano perché per augurare abbondanza, quindi magari facciamo il regalo a questi orecchini.
Qual è il gel che i turisti comprano di più?
Gaffe de Sarda, perché è la più conosciuta. Però devo dire che adesso cercano molti oggetti tradizionali, proprio tipici. Siamo come filigranisti in tutta la Sardegna, saremmo forse 12 in tutta la Sardegna. La filigrana sarda, soprattutto questi oggetti particolari, tipo questi orecchini o altri oggetti, spille importanti, non sono facili da copiare. E se vengono copiati si vede la differenza. Allora, i gioielli sono sia in oro che in argento, come in antichità si facevano sia in oro che in argento, perché comunque c'erano i ricchi e c'erano i poveri come oggi, quindi chi si poteva permettere di farsi gli oggetti in oro se li faceva.
All'orologio di Radio X, oggi è lunedì 24 luglio, salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano nella replica mattutina di questo programma. Noi stiamo parlando con le nostre turiste fuori posto, Leonora e Carla, che oggi hanno fatto un giro per antiquariato, non per antiquariato, per artigianato. Vi è venuta voglia di un gioiello sardo? Avete già chiesto ai vostri fidanzati di regalarvi una fede o un paio di orecchini, Carla? No, stai ridendo. No.
Sì, ce l'hai segreto, già.
Segreto.
Io faccio un capriccio e ho voluto corallo.
Ah, ecco, corallo. Benissimo. Allora, interessante la spiegazione di questo orafo che vi ha raccontato, insomma, un po' i segreti del suo lavoro. Effettivamente la filigrana è una lavorazione dell'oro che si fa soltanto in Sardegna, in pochissimi altri posti. In Sardegna la facciamo veramente molto bene e sono veramente pochi ormai quelli che la fanno a regola d'arte. Devo immaginare che questi negozi siano tra quelli che si sono avvantaggiati di più dell'arrivo, per esempio a Cagliari, dei croceristi che invadono ormai quasi tutti i giorni d'estate le vie attorno al porto perché si fanno la passeggiata. Magari non sono dei grandi spenditori, perché il crocerista spende una cifra, diciamo, da passeggio, non fa un grande investimento, però comunque i piccoli gioielli in corallo, la filigrana, la fede sarda, magari se la portano via, perché effettivamente è un bel souvenir del loro viaggio in Sardegna, no?
Sì, abbiamo anche incontrato un altro orafo via Garibaldi e le due orafi ci hanno detto che non fanno un lavoro per i turisti classici, fanno un lavoro più per le altre persone.
Cioè per quelli che amano veramente, che vanno a cercare anche magari qualcosa di più particolare,
elaborato,
ecco, anche magari per un costo anche maggiore, perché insomma sì. Stiamo parlando di quando si parla di gioielli in oro, comunque il costo è importante
per un evento speciale.
Ecco, qual è l'oggetto di antiquariato sardo, Carla, che ti affascina di più? Qua c'è tantissimi, ci sono i cestini, ci sono i tappeti,
sì, tanti,
le
ma
ceramiche.
C'è allora l'amuleto sardo, perché per motivo di contro il mal occhio.
Sei superstiziosa, Carla, capisco che sei una ragazza
ma
superstiziosa.
Una che mi ha fatto ridere molto è stata, vediamo se lo dico bene, stuzzicadente.
Lo stuzzicadente,
sì. Allora, quello
che non è il massimo del bon ton, diciamo, però diciamo c'è questa abitudine in alcuni.
E allora, e anche questa forma e ispirazione dello quotidiano per fare i gioielli, anche la forma come prendono i gioielli tradizionali come le fede e riescono a mettere di una forma più attuale per comprare,
renderlo più contemporaneo, sì, più vicino alla sensibilità dei consumatori di oggi. Un altro filone dell'artigianato sardo molto importante è quello legato ai coltelli. C'è una tradizione di produzione di coltelli in tutta la Sardegna che varia anche da zone a zone, molto ricca. Non so se voi siete appassionati di coltelli, però ne avrete sicuramente visto tanti girando oggi.
Sì, ne abbiamo visto, infatti.
Allora, avete proseguito il vostro giro e dove siete finite?
Ho cominciato dalla fine, dobbiamo dire, perché abbiamo visto anche all'inizio un negozio di diverse cose di Sardegna. E
una sorta di franchising, mi dicevate, sì, di prodotti, sì, dell'artigianato sardo, che vende quindi un po' di tutto, mm-hmm, cercando di selezionare le cose più interessanti.
Ma la cosa che avevano, che fanno da sole, sono tappeti.
Ok.
E quindi abbiamo chiesto la donna sui tappeti.
Ecco, gli avete chiesto di parlare di tappeti e anche di parlarvi un po' dei vari, diciamo, delle varie tipologie di clienti che arrivano in un negozio del genere.
Sì,
no?
Infatti questa ragazza ha spiegato un po' anche quali sono i turisti che lo comprano, i tessuti o no.
Stiamo a sentire.
Sì, di sicuro mi piace più il manuale, ecco. La lavorazione manuale ha totalmente un altro effetto, ovviamente, per la lavorazione.
Chi compra questi tessuti? Sono più turisti o ancora persone sarde? È più,
allora,
per tradizione,
i turisti senso? Dipende, ci sono varie classi di turisti, ovvero c'è il turista da crociera che alla fine arriva e prende il souvenir classico e
chi
scappa, le crociere.
Sì, chi sono i souvenir classici?
Calamite, cartoline, cose da spendere poco, perché comunque la crociera fa varie tappe, non possono spendere 200 euro, no, questo no, però magari questo sì, guarda. Non possono spendere una quantità così alta per tutte le persone. Poi c'è anche il turista comunque, ma è la minima parte che lo prende il tappeto, perché capisce che comunque è una lavorazione artigianale. Poi c'è il turista che magari deve venire solo qui, quindi arriva in aereo o in nave, e quelli allora sono più interessati, diciamo che vogliono portarsi proprio qualcosa di tradizionale a casa. Sta svanendo un pochettino questa cosa per il fatto che siamo invasi da pakistani e quindi c'è la concorrenza, ovviamente. Ma i sardi stanno sempre più comprando, per fortuna, sì, gli piace sempre di più questa cosa di avere la tradizione, specialmente se sono sardi che non vivono in Sardegna.
Abbiamo capito un po' di cose anche, devo dire, abbastanza interessanti, magari scontate per qualcuno, ma non lo sono affatto. Per esempio, che la tipologia di turista è determinata dal vettore col quale arriva, cioè il turista da crociera spende poco, quello Ryanair così, il turista che arriva in macchina o che magari ha la casa in Sardegna o che si vuol portare, che sta facendo una vacanza lunga, magari si vuol portare qualcosa di più consistente, un oggetto di arredamento, allora magari il cestino, il tappeto. Un'altra cosa che abbiamo capito è che c'è una concorrenza spietata di articoli, diciamo, di artigianato contraffatti o comunque fatti in Asia, in Nord Africa, e questo ha creato un grosso problema agli artigiani sardi.
E sì, artigiani hanno questa difficoltà e anche altre difficoltà, quelle di trovare anche qualcuno per proseguire, anche quello di rispondere a tutte le richieste amministrative.
Sì, è sempre più difficile mettere su una piccola impresa artigianale. Ci sono dei casi emblematici. Io nei giorni scorsi sono stato a visitare il bellissimo museo dell'artigianato di Samugheo, che è uno dei paesi cult soprattutto della tessitura, un paese, pensate, che ha conosciuto un periodo di boom economico pazzesco, perché negli anni 60 è arrivato a Samugheo l'Aga Khan, il principe Karim, l'uomo che aveva fatto la Costa Smeralda. Si è innamorato dei tappeti di Samugheo e ha commissionato a queste donnine di Samugheo centinaia, migliaia di tappeti, di tessuti per fare i copriletti degli alberghi, le tende. E queste donne per 10 anni hanno lavorato da morire, addirittura sono diventate imprenditrici, hanno assunto delle ragazze a lavorare, hanno comprato dei telai, e per più di 10 anni forse questo paese ha avuto un boom economico pazzesco. Poi sono arrivate sul mercato le copie fatte appunto in Asia, in Nord Africa, e questi artigiani hanno avuto la grossa difficoltà di difendere la qualità del loro prodotto. Hanno avuto anche la difficoltà, che diceva Leonor, di trovare degli eredi, perché spesso erano donne molto anziane, che spesso magari i figli e i nipoti andavano a fare l'università, a studiare, andavano fuori dalla Sardegna, quindi non c'è stato chi ha continuato questa tradizione. Però c'è un segnale di ripresa, cioè i ragazzi, le giovani generazioni si stanno rendendo conto dell'importanza, e quello che diceva Carla all'inizio, della tradizione, dell'identità e di questi prodotti unici che siamo in grado di realizzare in Sardegna, e molti stanno tornando, stanno riprendendo in mano quei telai, quelle aziende, lo stanno facendo con una testa da giovani di oggi, quindi mescolando magari il tappeto sardo con il design contemporaneo, e stanno venendo fuori delle cose molto belle. Se avete la possibilità, andate a vedere la mostra dell'artigianato che si svolge quest'anno in una bellissima cantina sociale ristrutturata proprio nel paese di Samugheo, e poi il museo dove ci sono i tesori dei tappeti storici prodotti in questo paese incredibile, che ha questa storia pazzesca. Allora Carla, invece tu ci devi raccontare dove andrete domani.
Domani andiamo al parco di Tuvigedo
a scoprire le tombe fenicie, quindi andate in un posto importantissimo. Lo sapete che questa necropoli, perché la Sardegna ha avuto un lungo periodo di presenza dei punici, dei fenici, e in Sardegna è stata realizzata la più grande necropoli del Mediterraneo. Non c'è neanche una necropoli così grande, neanche a Cartagine, neanche nel Nord Africa, ed è veramente un posto pazzesco, perché dentro la città è stata anche minacciata qualche anno fa da delle speculazioni immobiliari che rischiavano di mettere a rischio questo straordinario sito, e adesso invece è stato trasformato in un parco, è possibile visitarla, alcune tombe credo sia possibile anche entrare all'interno, alcune sono decorate, insomma è un posto veramente suggestivo, che tra l'altro si affaccia con un panorama incredibile da questo colle verso il mare, verso lo stagno di Santa Gilla. Come ci andrete? A che ora ci andrete?
Non lo sappiamo ancora, vediamo.
Vi consiglio di andare il pomeriggio, la sera, perché c'è il tramonto lì davanti e
perfetto,
l'illuminazione è perfetta. Magari c'è un po' più di caldo, ma in questi giorni col maestrale il caldo si soffre un po' di meno.
Sì, c'è un oggetto che avrei voluto comprare, un aquilone. Con questo vento,
un aquilone per volare sulla città.
Dove posso trovare un aquilone artigianale?
Puoi trovare forse un kitesurf, dai, così magari voli sulle onde.
Perfetto,
va bene. Io ringrazio Carla, ringrazio Leonor, le nostre turiste fuori posto. È arrivato il momento di dare la linea a Fabio e Bobo per l'ultima puntata speciale del Mare Davanti, dedicata al Waves Festival. Giovedì c'è l'ultimo concerto in programma per quest'anno con Sapphire Now, e loro ci faranno conoscere questo artista. Per il resto, buon giro turistico della città.
Grazie.
E noi ci vediamo domani.
Buonasera.
Promo. It's promo. 35ª edizione del Festival La Notte dei